Bene. Giungiamo alla sesta domenica di Pasqua e fra 15 giorni la Pentecoste concluderà tutto il ciclo pasquale. Come già da tempo sappiamo, la Pentecoste non è un evento diverso dalla Pasqua, è la Pasqua compiuta come effusione della vita nuova che il risorto, quale primogenito di molti fratelli, ha già inaugurato. Prima tuttavia di questa festa di Pentecoste ci attende ancora la Ascensione, che sarà non domani ma la prossima domenica ancora, e sembra quasi che nella scelta dei testi liturgici la preoccupazione e la dedizione di Madre Chiesa siano ravvivare, consolidare un rapporto affettuoso di vera amicizia del discepolo con il suo Signore, affinché gli eventi che lo attendono non siano vissuti come scadenze da calendario che giungono sia che le si attenda che non le si attenda, ma siano attesi come il desiderio di una pianeta, il desiderio di vedere, di vivere in modo attivo il dono del Signore. Quindi abbiamo che le letture e specialmente il Vangelo hanno una duplice caratteristica: da un lato un invito ad una intimità affettuosa con il Signore. Dio è fatto per essere goduto nell'intimità, per essere proprio in fondo, per essere tenuto accanto. Ma al tempo stesso questa è solo la premessa per garantire la visibilità della potenza dello Spirito. Quindi l'accoglienza singola del discepolo è la condizione della visibilità degli effetti che la Pasqua ha realizzato. Per questo è una intimità che non potrà mai degenerare in intimismo ed è una missione che non sarà mai un mero proselitismo o un impegno per allargare i propri ranghi. La missione è l'estensione di quel rapporto di intima amicizia che si è creato fra il risorto e i suoi discepoli, cioè coloro che credono in lui. In attesa del dono dello Spirito lo invochiamo perché apra i nostri occhi e il nostro cuore all'intelligenza delle Scritture e così compia il suo disegno di salvezza. Vieni, Spirito Santo, manda a noi dal cielo il raggio della tua luce. Vieni, padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica del riposo, nella calura del paro, nel pianto conforto. O luce creatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza, nulla nell'uomo, nulla senza forma. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è avido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scanda ciò che è gelido, dritta ciò che è sviato, dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni, dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen.
Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni
alcuni venuti dalla Giudea insegnavano ai fratelli: se non vi fate circoncidere secondo l'usanza di Mosè, non potete essere salvati. Poiché Paolo e Barnaba dissentivano e discutevano animatamente contro costoro, fu stabilito che Paolo e Barnaba e alcuni altri di loro salissero a Gerusalemme dagli apostoli e dagli anziani per tale questione. Agli apostoli e agli anziani, con tutta la Chiesa, parve bene allora di scegliere alcuni di loro e di inviarli ad Antiochia insieme a Paolo e Barnaba: Giuda, chiamato Barsabba, e Sila, uomini di grande autorità tra i fratelli. E inviarono tramite loro questo scritto: gli apostoli e gli anziani, vostri fratelli, ai fratelli di Antiochia, di Siria e di Cilicia, che provengono dai pagani, salute. Abbiamo saputo che alcuni di noi, ai quali non avevamo dato nessun incarico, sono venuti a turbarvi con discorsi che hanno sconvolto i vostri animi. Ci è parso bene perciò, tutti d'accordo, di scegliere alcune persone e di inviarle a voi insieme ai nostri carissimi Barnaba e Paolo, uomini che hanno rischiato la loro vita per il nome del nostro Signore Gesù Cristo. Abbiamo dunque mandato Giuda e Sila, che vi riferiranno anch'essi a voce queste stesse cose. E parso bene infatti allo Spirito Santo e a noi di non imporvi altro obbligo al di fuori di queste cose necessarie: astenersi dalle carni offerte agli idoli, dal sangue, dagli animali soffocati e dalle unioni illegittime. Farete cosa buona a stare lontani da queste cose. State bene. Parola di Dio.
E ti amo, grazie a Dio.
Ti lodino i popoli, oh Dio, ti lodino i popoli tutti.
Ti lodino i popoli, oh Dio, ti lodino i popoli tutti.
Dio, abbia pietà di noi e ci benedica. Su di noi faccia splendere il suo volto, perché si conosca sulla terra la tua via, la tua salvezza fra tutte le genti.
Ti lodino i popoli, Dio, ti lodino i popoli tutti.
Gioiscono le nazioni e si ravvedono, perché tu giudichi i popoli con rettitudine, governi le nazioni sulla terra.
Ti lodino i popoli, Dio, ti lodino i popoli tutti.
Ti lodino i popoli, oh Dio, ti lodino i popoli tutti. Ci benedica Dio e lo temano tutti i confini della terra.
Ti lodino i popoli,
Dio, ti lodino i popoli tutti.
Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui, e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole, e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi, ma il Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. Avete udito che vi ho detto: vado e tornerò da voi. Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l'ho detto ora, prima che avvenga, perché quando avverrà voi crediate. Il contenuto della invocazione, e meglio sarebbe dire del desiderio racchiuso nella preghiera di domani, è il seguente. Fa Dio Onnipotente che solennizziamo con fervido affetto questi giorni di letizia che celebriamo in onore del Signore risorto, così da tenerci sempre nelle opere a ciò che ripercorriamo nel ricordo. Dunque, solennizzare con fervido affetto rimanda ad una idea, che la vera liturgia si può esprimere in un rito, ma il cuore della liturgia è l'accoglienza dello Spirito. E Dio è glorificato non in quanto si resta a Lui esterni e davanti a Lui. Questo appartiene più alla liturgia del Tempio. In realtà il nuovo Tempio, che è il suo corpo, prevede, anzi desidera, una unione intima, detto con le sue stesse parole, diventare una cosa sola, in modo che tutta la ricchezza e tutta la vita che il Signore ha trapassi in noi, nelle sue membra, nelle membra del suo corpo, nei suoi tralci, di Lui che è la vite. Poi giorni di letizia in onore del Signore risorto. Anche qui occorre ricordare che l'onore non è, nel linguaggio giovanneo, qualcosa di esteriore. L'onore non è qualcosa che si tributa, come davanti ad un'autorità, come davanti ad un potente. Ricordiamo la parola di Gesù: se qualcuno osserva i miei comandamenti, il Padre mio lo onorerà. Allora già in questo modo di esprimersi, il Padre Dio può onorare soltanto ciò che ha la sua grandezza, la sua bellezza, la sua dignità. Se il Padre onora il discepolo, vuol dire che l'obbedienza del discepolo gli dona quella vita di figlio in cui il Padre vede l'unigento che lui ha generato. L'idea di Giovanni è questa, che il Padre onora l'uomo non significa Dio ha invertito l'ordine naturale, creatore creatura, vuol dire quella creatura ha talmente accolto l'amore di Dio che Dio stesso riconosce il suo in quel discepolo credente. E quindi scopo della fede è accogliere il figlio, diventare una cosa sola col figlio, diventando così una cosa sola col padre. E questa è l'azione dello Spirito. E infine, attenerci sempre nelle opere a ciò che ripercorriamo nel ricordo. Il ricordo in latino, quindi è molto più efficace che non in italiano, è proprio recordazione, non è memoria, è recordazione, dove ricordare significa fissare così intimamente nel cuore che se il cuore vive insieme al cuore, vive ciò che il cuore ama. E se ciò che il cuore ama è il Signore stesso, ricordare non vuol dire far funzionare la memoria, ma vuol dire crescere nel cuore del Cristo, così come anche il Cristo si è destinato a crescere nel cuore del discepolo. Questa è la preghiera. Venendo invece ora alle letture, una osservazione a proposito della prima lettura. La lettera, o meglio, il saluto con cui la Chiesa di Gerusalemme, presieduta da Pietro, manda le proprie decisioni alla Chiesa di Antiochia, è salute, che non vuol dire salve, come noi diciamo quando incontriamo qualcuno, a motti saluto. La conclusione è state bene, salute e state bene. Prima di capire questo inizio e questa fine, dentro la quale si snoda tutto il contenuto, quello che è avvenuto, l'abbiamo visto domenica scorsa, è quello che è stato chiamato il primo concilio. Il concilio di Gerusalemme fu il primo concilio della Chiesa, dove si radunano gli apostoli, si radunano gli apostoli anche se non della cerchia dei dodici, degli undici più Mattia dei dodici, Paolo e altri, e gli anziani, per discutere alcune questioni che sono accadute, discussione, contrapposizione, anche litigio su alcune pratiche e sulla fede stessa. Già in questo, salute e state bene, Luca ha voluto esprimere la funzione della Chiesa. Tutto quello che la Chiesa fa nasce da questo augurio, che riprende l'augurio e il saluto del risorto nel giorno di Pasqua. Pace a voi. Salute è un altro modo per dire pace a voi. Senza dimenticare che salute vuol dire vi auguro una vita integra, una vita che si sviluppa armonicamente in tutte le sue facoltà e in tutte le sue dimensioni, non una vita che abbraccia soltanto alcuni organi, alcune espressioni. Salute vuol dire siate inondati della grazia e della gioia di Dio in tutto il vostro essere. E alla fine state bene. Tutto quello che la Chiesa dice, tutto quello che la Chiesa fa, sospinta e animata dallo Spirito e dalla grazia, ha un solo scopo, fare stare bene l'uomo. Quindi la Chiesa come madre, ecco lei che genera, come maestra, ecco lei che custodisce, come sposa, ecco lei che continuamente garantisce di riflettere quella grazia che veramente fa stare bene. Riconcilia la pienezza dell'uomo con se stesso. E qui Luca ha voluto anche indicare i lettori a dire, ma in quello che sono le espressioni o anche i pronunciamenti dottrinali, non vedete mai una semplice dottrina. Accogliete piuttosto quella luce, vivendo nella quale crescete in salute e state bene. In una parola giovannea, siete in pace. E non come la dà il mondo, che è sempre provvisorio, parziale, ma piena e integrale. Detto questo, possiamo meglio affrontare il testo. Ai quali non avevamo dato nessun incarico. Luca stabilisce che uno dei criteri fondamentali di autenticità è la comunione con gli apostoli. Ci potrebbero essere, come anche nel corso della storia, ci sono stati esempi straordinari di persone che hanno operato miracoli, taumaturghi, ma qual è la garanzia? La comunione con la Chiesa, ai quali non avevamo dato nessun incarico, ma non si tratta di una delega, non si tratta di una investitura. Quando gli apostoli, il collegio apostolico, incarica qualcuno, semplicemente, primo, lo ha associato alla grazia che il risorto ha dato a loro, per prima cosa, E questo in comunione trasmette una comunione, trasmette una potenza. Non si tratta di dire, ma la Chiesa ufficiale ha il monopolio. Tutti i grandi santi, che pure avevano doni evidenti che la gerarchia non aveva, per esercitarli in modo efficace lo hanno sempre fatto in comunione e in obbedienza con la gerarchia, ma non per un ossequio, che pur sarebbe una cosa nobile, non per una obbedienza di tipo amministrativo, l'abbiamo detto e lo dobbiamo fare, una obbedienza di tipo cordiale. Che cos'è l'obbedienza cordiale? È sapere che se non ci si lega profondamente alla missione apostolica, nella Chiesa o si divide o, come dice San Paolo, si batte l'aria e si corre invano. Quindi la preoccupazione della Chiesa non è di dire io dovete l'accentratore, il leader, il dittatore, tutto da me, per mezzo di me, nulla senza di me. No, è un altro. Quel tesoro che il risorto ha consegnato a noi, se voi volete averne parte, estenderlo e renderlo efficace per delle situazioni, siate in comunione con noi. Ecco la funzione dell'apostolo e anche del vescovo, il garante non solo dell'unità, della comunione, ma anche il garante dell'efficacia, perché stabilisce che quell'azione altro non sia che visibilità ed estensione di ciò che il risorto ha consegnato a lui. Sono venuti a turbarvi con dei discorsi. La carità di una parola vera. Con la parola si può anche creare confusione. Ma qual è la parola che crea unità? È quella parola la cui essenza è l'unità. E questa parola è il Signore Gesù Cristo. Dire parole diverse da quelle di Gesù confonde. In positivo, trasmettere le parole di Gesù unifica e unisce. Qui spiega quel passo severo, se uno aggiunge una parola, se uno la toglie, sia degno del fuoco eterno. Non è una minaccia, è prima di tutto una constatazione, che vuol dire, se uno parla con parole che non sono di Dio, la prima vittima di quella menzogna è lui stesso e poi, insieme a lui, anche tutti i suoi uditori. Per raddrizzare lo sconvolgimento e la confusione, che cosa fanno? Inviano alcuni uomini ai quali hanno affidato le loro decisioni. Questo non dobbiamo sottovalutarlo. Ne bastava uno, un postino, con il rotolo, con scritte le decisioni, e invece no, manda una comunità, come espressione della comunità. Come dire, voi siete divisi per una confusione e una parola che non è quella del Vangelo, noi vi mandiamo una comunità unificata dalla parola del Vangelo. All'errore non si reagisce con uno scritto, si reagisce con la comunione. Nella Chiesa non ci sono mai errori teorici, ma tutti gli errori, anche quelli apparentemente più teorici, hanno una ricaduta negativa pratica sul popolo di Dio, e la ricaduta è la divisione. Ci si oppone alla divisione mediante una comunione. Come la dottrina errata divide, così la parola autentica unifica. E il fatto di essersi andati insieme non era né per una istanza di reciproco controllo e né per un desiderio di fare un viaggio insieme, peraltro molto disagiato. Era proprio per dire ritornate in una comunione. Si tratta delle vostre vite, vivere nell'unità, vivere nella non divisione. È questo che fa stare bene, e noi vi offriamo una comunità già unificata, accogliendo la quale diventate partecipi della unità che già stanno vivendo. Poi c'è un'espressione che a molti può sembrare audace. È parso bene allo Spirito Santo e a noi. Il testo greco è inequivocabile. Non dice allo Spirito Santo e poi, no, allo Spirito Santo e a noi. Che significa? Posti sullo stesso piano, senza però anche qui confonderci. Unico artefice della salvezza, dello stare bene, potremmo dire del benessere ecclesiale, una vita unificata, una vita consolata, una vita non affidata al buio, una vita vissuta nella carità. Unico protagonista, artefice del benessere ecclesiale è lo Spirito. Ma questo Spirito, per potersi diffondere, esige l'accoglienza e la collaborazione di coloro a cui egli si destina. E quindi la Chiesa è la comunità degli unificati, dei santificati, che sono chiamati a santificare. E poi una grande responsabilità per l'uomo. Lo Spirito non ha nulla, le capacità, la responsabilità, la libertà dell'uomo. Lo Spirito la suscita. E quindi il credente, stando a questa parola, non potrà mai dire ci pensa Dio. Dio ci pensa, ma i frutti del pensiero di Dio non si affermano senza la tua libertà. È parso allo Spirito Santo e a noi, quindi è veramente anche una consapevolezza di grande responsabilità. Qui trova la sua spiegazione quel gesto che in tutti gli Atti degli Apostoli ricorre prima delle grandi decisioni, ore, anche notti e giorni di preghiera e di digiuno. Di preghiera per essere strumenti, conduttori, non isolanti dello Spirito. Digiuno per essere totalmente liberi anche nelle fibre del proprio corpo ad ospitare la presenza dello Spirito. Questo nella consapevolezza che proprio perché è lo Spirito che agisce, dove si tratta dell'amore, l'amore si diffonde sempre attraverso la libertà di accoglierlo. Se uno l'amore non l'accoglie, il cammino dell'amore si interrompe. Di conseguenza, lo Spirito Santo e noi, gli Apostoli stanno dicendo, primo compito che abbiamo nella nostra Chiesa è quella preghiera per la quale ci consacriamo, affidando, come già accaduto, il servizio delle mense a 7 uomini di nostra reputazione. Il primo dovere dell'Apostolo è inequivocabilmente la preghiera per garantire a sé di essere lo strumento dello Spirito, in cui soltanto c'è efficacia. Poi, non imporvi altro obbligo al di fuori delle cose necessarie. Qui una piccola parentesi, molto molto attuale. Stiamo leggendo, almeno sto leggendo, commenti veramente illeggibili e indecenti. La parola indecente è già molto gentile, meriterebbero ben di peggio, al documento del Papa Francesco Amoris Laetitia, dove non c'è nessun cambiamento di sostanza e di dottrina. Ma come già negli Atti degli Apostoli, c'è una responsabilità nei confronti di situazioni e di tempi. Non cambia la dottrina, ma cambia la nostra comprensione di essa e anche la nostra capacità di veicolarla in ore storiche che sono in mutamento. Sta accadendo la stessa cosa. Non lo ha scritto, ma è come che avesse scritto lo Spirito Santo e noi, anche poi perché questo documento è espressione di una sinodalità che si è visibilizzata nei due sinodi. Quindi, capire che lo Spirito si garantisce come presente attraverso quegli apostoli a cui ha realmente dato una responsabilità. Perché se andiamo dietro c'è l'idea che ci sia una dottrina platonica, intatta, distante, che tutto sia già scritto e che la Chiesa sia soltanto una ragioniera, una esecutrice. Invece no. Gli Atti degli Apostoli, con questa espressione, dicono la Chiesa è sposa, ha una responsabilità, deve mostrare il volto vero dello sposo. È opportuno ricordarlo, perché questo documento è la sollecitudine della Chiesa e della sua maternità nei confronti di coloro ai quali, dice ancora, state bene. State bene, a parte che non è certo un documento mellifluo e del tutto privo di severità, a leggerlo bene è anche impegnativo nel cammino che propone. Poi la conclusione, fate cosa buona, stare lontani da queste cose, state bene. Allora, c'è un benessere che nasce dall'evitare. Evitare, stare lontani, ma lo stare lontani non vuol dire rinunciare, vuol dire scegliere ciò che, occupando tutta la presenza che noi garantiamo, non trova più possibilità di accesso. Come ci si difende dal troppo poco? Ci si difende accogliendo il Signore nella sua pienezza. Cioè, chi è ripieno di spirito è difeso dal rischio di accogliere ciò che non fa stare bene, ciò che fa stare male. Cos'è il cristianesimo? Si potrebbe riassumere proprio con queste parole: state bene. Benessere integrale, cioè benessere ecclesiale. Ecco, venendo al Vangelo, il Vangelo è un Vangelo di grande amicizia, di grande intimità. Gesù che si rivolge ai suoi discepoli, ormai il discepolo lo abbiamo visto, non è il seguace di una dottrina, è l'amico comunicante con il Figlio di Dio. Che cosa dice Gesù? Se qualcuno mi ama e osserva la mia parola, il Padre mio lo amerà. Questa è un'affermazione molto profonda, è una affermazione trinitaria. Cosa vuol dire osservare la parola? Osservare la parola. Così come è detto, lascia il sapore di essere ligi, essere obbedienti a quanto prescritto. In realtà il testo greco con il verbo, che è teresei, vuol dire un'altra cosa, vuol dire se uno la onora, e con ogni probabilità onorare e guarire, tereo e terapeuo, hanno la stessa origine. Allora, osservare la parola non ci deve rimandare a un codice che noi custodiamo e nei confronti del quale ci sforziamo di garantire obbedienza e traduzione in opera. Osservare la parola vuol dire onorare la persona di Gesù, lui che è il Verbo. Osservare la parola. Allora ecco, c'è già anche la risposta. Il Padre mio lo amerà. Perché il Padre ama chi onora la parola? Perché se quella parola è il figlio di Dio, avere il figlio di Dio in sé vuol dire essere perennemente sotto l'amore del Padre. Vedete il ragionamento di Giovanni? Le parole sono spirito e vita. Di conseguenza, colui che osserva la parola si candida alla vita. Sta dicendo al Signore di abbracciarlo, di invaderlo con la sua vita. Il credente non è l'esecutore ligio e scrupoloso di precetti, il credente è colui che accoglie l'invio di quella parola in cui il Padre dice tutto se stesso. Poi che cosa accade? Verremo e prenderemo dimora presso di Lui. Il Vangelo di Giovanni comincia con il cammino inverso. Giovanni e Andrea, maestro, dove abiti? E quel giorno stettero con Lui. Erano le 4 del pomeriggio. Data del matrimonio, data della celebrazione, della nuzialità, ma anche dei grandi affari, delle cose importanti. Essere discepoli vuol dire accogliere Gesù, stare con Gesù, dimorare con Gesù. Giovanni lo dice, lo ripete spesso, rimanete nel mio amore, dove quel rimanere ha lo stesso significato di abitare. Mene in abitare, rimanere. Adesso invece, qual è l'effetto del voler abitare con Gesù? È che il Padre abita insieme a noi, lo Spirito abita insieme a noi. Ecco, questa idea della casa, questa idea dell'abitazione ci dà proprio l'idea che il credente non è il servo, e dice Gesù nel Vangelo di Giovanni, un servo che desiderio ha di lasciarla la sua casa di servizio e magari di schiavitù, ma chi è che desidera restare in casa? Il figlio. Allora ecco, nell'immagine, nella metafora della abitazione è espresso tutt'altro che una metafora e un'immagine, una profondissima realtà, la comunione, una cosa sola. Poi, colui che non ama le mie parole non osserva, la parola che ascoltate non è mia, ma di colui che il Padre ha inviato. Dovrebbe essere forse un po' il contrario: chi non osserva le mie parole non ama, chi non osserva le mie parole non ama. Invece Gesù dice: chi non mi ama non osserva le mie parole. È diverso. Cosa ha inteso dire Gesù? Che la custodia della parola, l'obbedienza alla parola, può essere tipica solo di chi è animato dall'amore. E l'obbedienza alla parola, nel disegno di Giovanni, vorrebbe dire: proprio perché so la bellezza e la bontà del dono di Dio, mediante l'osservanza della sua parola, non voglio perdere questa ricchezza. Non è l'obbedienza ai comandamenti a produrre l'amore, è l'amore che produce l'obbedienza ai comandamenti, dove obbedire ai comandamenti significa conoscere la via che ci preserva dal perdere quel grande dono di Dio. Ancora una volta Gesù ci ripete: non voglio obbedienti della stanchezza o obbedienti nell'umiliazione, voglio degli obbedienti nel loro interesse, voglio che chi obbedisce capisca che obbedendo a me lui entra nel dono di Dio, anzi il dono di Dio è già stato donato, per mezzo dell'obbedienza lui ne entra in possesso. Poi Gesù prosegue: vi ho detto, no, queste cose mentre sono ancora presso di voi. Attenzione, presso. Presso dà l'idea di una contiguità, di una condivisione di uno spazio, di una vicinanza dentro una superficie. Ma non c'è mai in Giovanni, riferito allo Spirito e riferito a Dio, un presso. C'è sempre solo un in, en, non pros. Allora, Gesù come verbo incarnato è ancora presso nella sua persona, nella sua umanità, lo si localizza con lì come noi siamo seduti, si vedeva Gesù. Ma come dirà San Paolo? E se lo abbiamo conosciuto nella carne, ora non lo conosciamo più così. Che non vuol dire la carne di Gesù è inutile, traduciamo la carne di Gesù in precetti universali. Questa è la suprema eresia, questo è lo gnosticismo che risolve in tutti i tempi. Pensare che la carne di Gesù sia stato uno strumento che poi una volta che abbiamo capito il messaggio non serve più. Guarda, guarda, è il contrario, è il contrario. Quando Paolo dice ora non lo conosciamo più secondo la carne, vuol dire l'intimità che si realizza fra noi e il risorto. È spirituale, ma nel senso che viene dallo Spirito, che è un'unità così profonda che anche quello stare vicino, presso, come accadeva prima di Pasqua, è intensificato dentro questo essere una cosa sola, essere in. Prima di Pasqua si ascoltavano le parole, si vedeva Gesù, si mangiava con Lui. Dopo Pasqua, per mezzo dello Spirito, si diventa una cosa sola con Lui. Non c'è più un presso, ci sarà sempre solo un reciproco in. In me e io in Lui, come esattamente Gesù dirà, non solo a proposito dei tralci della vite, ma di tutto il quarto Vangelo. E poi, il Paraclito, il Consolatore, l'Avvocato, l'Intercessore, che il Padre manderà nel mio nome. Se c'è una sottolineatura nel Vangelo di Giovanni, è che qualche volta si dice io e il Padre, ma preferibilmente colui che manda lo Spirito è il Padre. Come dobbiamo capire questa parola? Con la risurrezione Gesù è entrato nella gloria e il Padre dice finalmente mi doni la vita dell'uomo vissuta così in pienezza che ora posso trasmettere questa tua vita di fede, di abbandono e di amore in me a tutti i tuoi fratelli. È una finezza giovannea, che il Padre dà lo Spirito Santo non vuol dire beh io sono l'origine di tutto, questo è vero, ma in termini molto astratti e teologici. Molto più concretamente vuol dire finalmente ho quel dono di umanità nuova da poter trasmettere ad ogni uomo per dare ad ogni uomo la tua vita, la tua forma, la tua sostanza. Che cosa fa lo Spirito? Lo Spirito cristifica, cioè lo Spirito estende a noi tutta la maturità del Signore Gesù Cristo risorto. E ecco perché lo manda il Padre, perché ci sia chiaro che il Padre desidera, non vede l'ora di poterci dare l'unica forma adeguata alla sua carità. E l'unica forma adeguata alla sua carità è il Cristo risorto. Gesù, il Signore, è la mia definizione. E ogni misura che non è quella che il Padre mi dà è una misura parziale e in ultima analisi sbagliata. Poi che cosa fa lo Spirito? Beh, anche qui insegna e ricorda. non è un doppione, insegna e ricorda. Insegna vuol dire vi illuminerà circa chi sono io. Prima del dono della Pentecoste ci sono stati molti equivoci e anche molti dubbi su Gesù da parte dei discepoli. Ma dopo la Pentecoste la parola chiave di questi discepoli è Signore mio e Dio mio. Quindi lo Spirito illumina chi è Gesù e illuminando chi è Gesù illumina la nostra vita, perché non è possibile capire la missione di Gesù senza capire che sono io il termine di questa missione. Mentre comprendo il Signore, io sto comprendendo quello che Dio fa per me. L'intelligenza di Cristo è massima intelligenza di me stesso. Ma ricordare qui ha un'altra dimensione. Si potrebbe tradurre rende contemporaneo, rende attuale. Che cosa fa il ricordo? Il ricordo rende contemporanee le cose passate. Il ricordo ha il compito di non perdere, di non fare diluire, sparire nel niente, nell'oblio assoluto, la realtà che è accaduta. Lo Spirito ha questo compito, rendere attuale, contemporaneo, tutto ciò che è accaduto con la risurrezione di Gesù. E poi, non una promessa, una dichiarazione. Vi lascio la pace, vi do la mia pace. La promessa di Gesù. Quale sarà la prima parola del risorto? Il giorno di Pasqua, quando Gesù entra nel cenacolo, sempre secondo Giovanni, a porte chiuse, quale sarà la prima parola? Gesù stette in mezzo e disse, Shalom, e Irene, pace. Allora, tutta la risurrezione ha questo contenuto, la pace, il benessere, la salute, lo stare bene. Tutta la risurrezione ha come scopo guarire l'uomo dall'incapacità di stare bene. Pace a voi. Cosa, non come la dà il mondo. Come la dà il mondo la pace? Spesso rimuovendo il conflitto o l'opposizione. Più che di una pace, il mondo è capace, provvisoriamente, per breve tempo e non dovunque, di realizzare una quiete. Ma la quiete non è la pace. Perché la quiete si definisce per ciò che manca, caoticità, rumore, affanno. La pace si definisce per ciò che contiene, lo stare bene, la maturità del credente. Uno è nella quiete, ma può stare male. Uno può essere perseguitato, ma la pace non si allontana dal suo cuore. Non come la dà il mondo, Gesù sta dicendo quello che avrà detto altrove, e cioè non abbiate timore, avrete tribolazione dal mondo, ma non temete, io ho vinto il mondo. E quindi la fede del Signore, l'obbedienza, l'accoglienza del suo Spirito ci sottraggono dall'essere sottomessi al valore che ci dà il mondo, agli eventi del mondo, alle provvisorietà che caratterizzano il mondo. La fede è quella pace che ci è data non come il mondo, ha una caratteristica che il mondo non ha: la durata, la stabilità, l'invincibilità e l'impossibilità di essere derubata, di essere portata via. Come dice il capitolo 10, sempre del Vangelo di Giovanni, in altre parole, tante parole ma un'unica idea, nessuno, a proposito delle pecore, nessuno le rapirà dalla mia mano. Quindi il credente è custodito, è difeso, il credente non può perdersi perché lo trattiene e anzi lo coabita nel proprio cuore Dio stesso, contro il quale nessuna potenza mondana può avere speranza di sopraffazione. E infine, ecco, non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. Il timore nasce sempre da un'incertezza o dall'ipotesi di poter perdere ciò che ci rallegra. Il timore spesso nasce dal ipotizzare che ciò che ci rende felici possiamo perderlo. Con il Signore questo timore è spazzato via. Perché? Perché Dio è fedele. La fedeltà di Dio. Dio è fedele. E poi, insomma, alla fine, già un tocco anche di sana umanità da parte di Gesù. Insomma, se mi amaste, vi rallegrereste che io vado al Padre. La ragione più esterna. La mia missione si conclude e da vincitore io torno dal Padre. Ragione affettiva. Se mi amareste, voi sapreste che se mio cibo è fare la volontà del Padre mio, il luogo dove io sto bene è alla destra del Padre, presso il Padre. Come fate a essere addolorati pensandomi in ciò che solo mi rallegra? Ma soprattutto, se mi amaste, amereste anche voi, perché sapete che io vado al Padre, ma per prepararvi un posto. Per prepararvi un posto, perché dove sono io, là siate anche voi. Allora Giovanni ci sta dicendo che amare il Signore Gesù non significa scaricare su di Lui le nostre misure, i nostri affetti, anche belli. Pensiamo a Pietro. Tu non mi laverai i piedi, io darò la mia vita per te. Amare Gesù significa affidare totalmente a Lui le modalità e la misura del suo amore. A noi deve bastare una cosa: non ci tradisce, non ci delude, non viene meno alla sua parola, farà tutto ciò che dice. Come? Quando? Affidiamolo a Lui, perché altrimenti rischieremmo di diventare quegli amici che sono amici solo finché il Signore corrisponde alle proprie idee. Meglio sarebbe dire alle proprie immagini, più ancora sarebbe meglio dire ai propri idoli, poiché l'idolo è una immagine che non corrisponde alla reale pienezza e alla reale verità di Dio. E poi, ve l'ho detto, ora, c'è sempre una parola che il Signore dice, nei momenti in cui è più facile ascoltarlo, come era durante questa cena di intimità, di amicizia, ultima, prima della sua passione. È importante meditare per non perdere le parole di Dio, perché nei momenti bui la presenza e il ricordo di queste parole sono luce. Lampada ai miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino, e ancora spunta nelle tenebre come luce per i giusti, buono, misericordioso e giusto. Mi sembra che ce ne sia abbastanza. Ma finiamo la preghiera e poi dopo ne parliamo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Il Signore sia con voi. Per intercessione della gloriosa sempre Vergine Madre di Dio, vi benedica, vi accompagni, vi rallegri e custodisca, Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Ecco.